Beh, stavolta arriviamo in un universo che non è definibile geograficamente, ma è Leni, questo colosso che, di distruzione ambientale che ha sede in Italia e ha fatto un'assemblea degli azionisti proprio in questi giorni. Lì sono andati anche alcuni azionisti critici del centro di documentazione conflitti ambientali, ad esempio a Sud, e hanno portato alcune istanze. Si direbbe che dal report che hanno inviato, che Maura e Rita hanno, Maura è la nostra interlocutrice, adesso al telefono, hanno inviato anche in rete, e a molte risposte sono stati o evasivi o hanno ammesso spudoratamente i danni che l'ENI riesce a fare. Allora, a cominciare dalla questione della decarbonizzazione, direi, si può. Puoi parlarne tu, Maura, mi senti?
Sì, va benissimo. Okay,
perfetto.
Sì, vabbè, innanzitutto io volevo iniziare dicendo che il nostro intervento lì è stato un modo per provare a portare, come hai detto tu, anche una narrazione diversa rispetto a quella elogiata dall'impresa in quel contesto, no? Quindi si è partiti subito, anche loro sono partiti subito raccontando e anche alle risposte alle domande che avevamo posto per iscritto, le loro risposte sono sempre state dicendo che loro hanno sempre avuto dei bellissimi rapporti e dei buonissimi rapporti con le comunità territoriali, eppure lì dei 23 interventi che si sono susseguiti, più della metà erano di azionisti critici, quindi di persone che provenivano da tutta una serie di territori che hanno provato a raccontare quelli che sono gli impatti invece che loro vivono quotidianamente a causa appunto dell'operato di ENI. Come dicevi tu, noi come Astud, quello che abbiamo provato a fare da una parte quindi è stato porre una serie di domande su decarbonizzazione, quindi sul piano di decarbonizzazione che era previsto dall'azienda. E da un'altra parte invece il nostro apporto è stato portare con noi tutta una serie di comitati con cui siamo in contatto. E sulla questione della decarbonizzazione che mi chiedevi, ci sembrava molto interessante il fatto che si rivendessero un po', no? Il fatto che ENI sta investendo su economia circolare, in energie rinnovabili.
Una specie di blackwashing.
Esatto, eppure dall'altra parte comunque hanno continuato a dire che c'è l'intenzione di incrementare la produzione di idrocarburi. Nel Factbook del 2017, che è quello che ci hanno consegnato lo scorso anno quando siamo andati sempre all'assemblea degli azionisti, perché quando si va lì poi loro ti lasciano dei faldoni e faldoni di documentazione, c'era scritto appunto che nel 2017 avevano raggiunto il record storico di estrazione e prevedevano anche un incremento per il 2018, e quest'anno hanno detto la stessa cosa, cioè che la produzione di idrocarburi attesa è in crescita di un ulteriore 3,5% all'anno grazie, e queste testuali parole, alla grande quantità di nuovi permessi in bacini ad alto potenziale attraverso 2,5 miliardi di barili di nuove risorse, perforando 140 pozzi nei prossimi 4 anni, quindi dal 2019 al 2022. E per noi questo è incompatibile. Com'è possibile affermare appunto che da una parte che si vuole continuare a investire nelle estrazioni petrolifere e dall'altra invece raccontare che la decarbonizzazione è strutturalmente presente in tutta la strategia aziendale? Per noi queste due affermazioni, che sono appunto frutto di quello che è stato comunicato in questa circostanza, sono assolutamente incompatibili tra di loro, scusami. E e l'azienda di fatti è tutt'oggi al 30° posto tra le società produttrici di combustibili fossili ed è da sola rappresentante dello 0,6% del totale delle emissioni industriali, quindi relative a rilascio in atmosfera tra l'88 e il 2015. Questo secondo un report uscito recentemente nel 2018 da Carbon Major Report, quindi comunque ci sembrava interessante, diciamo, soffermarci su questo, e il nostro intervento è stato tutto tarato su questo, su questa cosa qui. Loro a queste domande che noi abbiamo posto sono stati un po' come poi nel resto delle domande che dicevi anche tu all'inizio, molto evasivi, o comunque hanno provato a sottolineare il fatto che per provare a passare a all'economia circolare, quindi a una riconversione effettiva, ci deve essere questa fase di transizione che prevede anche questo, però secondo noi, ecco, una fase di transizione in cui uno pensa di incrementare le estrazioni di idrocarburi non ci sembra proprio una fase di transizione, anzi forse una fase di continuazione di quella in quella direzione.
Senti, ti volevo chiedere invece, avete, da quello che mi sembra di aver capito leggendo, anche fatto posto delle questioni specifiche rispetto a dei contesti territoriali nei quali Eni è presente, partendo dalla Nigeria, passando per la Repubblica del Congo, Mozambico, Sudafrica e Basilicata. Magari hai voglia di darci qualche dettaglio in più su quale sia l'impatto della presenza di Eni in questi territori?
Allora, specifico subito una cosa, che rispetto a, come dicevo prima, ci sono stati più della metà degli interventi sono stati azionisti critici. Noi come Sud abbiamo portato degli azionisti che sono in relazione con noi, degli attivisti, perdonami, faccio sempre questa confusione, che sono prevalentemente quelli italiani legati a Gela, Licata, Valdagri e Taranto. Invece con noi comunque c'erano anche tante altre associazioni che da anni comunque fanno anche questo, penso a Recommon, che invece si è focalizzata molto su tutta la questione, come dicevi tu, rispetto al Mozambico, ha portato in assemblea anche una mozambicana che ha fatto tutta una serie di riflessioni su quella problematica. Quindi noi come Sud, appunto, come ti dicevo, con noi sono venuti questi attivisti dalla Val d'Agri, e prevalentemente le domande poste dalla Val d'Agri, tra l'altro noi ne abbiamo portata una, ma in assemblea ce n'erano altri due, quindi c'era una grande delegazione di impattati Eni della Val d'Agri, diciamo. E diciamo che le domande poste rispetto a questa situazione erano domande specifiche rispetto alla bonifica del territorio e anche rispetto allo sversamento che c'è stato diversi anni fa rispetto alle 400 tonnellate di petrolio sversate in Basilicata. Quindi quello che hanno chiesto gli attivisti sono stati dei chiarimenti su che fine ha fatto quel petrolio, quanto è stato recuperato, cosa prevedono di fare su questo. E la risposta, come dicevo, è stata piuttosto evasiva, e quello che hanno provato a fare allo stesso tempo invece è stato provare, hanno presentato proprio durante l'assemblea un progetto che è l'Energy Valley, che attraverso il quale Eni prevede di realizzare un modello di business integrato che include investimenti rinnovabili e poi un centro di sperimentazione agraria e di formazione, addirittura un progetto per la coltivazione di piante officinali. Quindi quello che ci è sembrato è che in qualche modo sia le recenti inchieste sia il problema appunto di questa estrazione, di questa sversamento di petrolio fossero, cioè questo progetto che loro stanno presentando è un po' un tentativo per rilanciare un'immagine compromessa invece da tutte queste problematicità sia ambientali che sociali che sanitarie, perché comunque è stata fatta una valutazione di impatto sanitario lì in Basilicata che dice che c'è un incremento di mortalità nelle zone appunto di Vizzano, in cui c'è appunto estrazione petrolifera. Quindi diciamo su Val d'Agri prevalentemente questo. Altre domande invece sono state poste su Gela, per esempio. C'erano in due, erano due rappresentanti di siciliani, uno in particolare sulla raffineria di Gela che ha chiesto chiarimenti sulla riconversione della raffineria che è stata chiusa nel 2014. E Eni praticamente ha confermato un sostanziale ridimensionamento del polo produttivo e l'avvio di una serie di progetti pilota, però diciamo che invece non siamo riusciti a capire qual è il destino degli impianti dismessi e dei terreni che oggi sono ancora inutilizzati e nemmeno quali sono le politiche aziendali rispetto all'occupazione. La domanda nello specifico che avevamo posto è sia sul ritardo, perché come inizialmente doveva essere aperta nel 2014, invece tutt'oggi non è ancora attiva, però su questo invece ci hanno risposto e ci hanno detto che hanno annunciato l'entrata in funzione della Green Raffineria entro giugno. Quindi su questo diciamo abbiamo avuto questa risposta. E invece rispetto a un progetto adesso collegato, che è quello del un progetto di trivellazione nel Mediterraneo, conosciuto come Offshore Ibleo, anche qui le risposte ai quesiti posti insieme al comitato Notriv Licata hanno confermato che l'azienda insomma è stata evasiva sulla portata del progetto, sia in termini economici, sia in termini di resa industriale, sia in termini di impatto territoriale. L'unica informazione aggiuntiva che ci hanno dato è che la destinazione del gas che sarà estratto da questo progetto in parte sarà utilizzato per alimentare la raffineria di Gela, quindi per questa ragione dicevo che erano collegati i due progetti.
E poi continueranno la distruzione della salute di Taranto, mi pare.
Esatto. È venuta con noi anche una rappresentante del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che conosciamo benissimo. Sì. Eppure questo è vero, insomma, che li conosciamo molto bene, perché Taranto è nota all'opinione pubblica per l'Ilva, no? Cioè per il grande certo. problema che è questa fabbrica. Tuttavia è stato molto interessante parlare con lei, perché ci ha raccontato anche come c'è un problema anche relativo a tutto un comparto industriale presente lì, tra cui anche la raffineria di Eni che c'è a Taranto. Tuttavia l'opinione pubblica è concentrata prevalentemente appunto tutto sulla questione Ilva, che appunto è un problema è enorme, però allo stesso tempo è contornata da tutta una serie di industrie che hanno un comportamento dal punto di vista ambientale molto simile. E su questo diciamo che loro hanno fatto delle domande prevalentemente riguardo al piano di emergenza esterna, che è fermo al 2015, e anche di avere la possibilità di avere delle informazioni più accurate e tecniche rispetto agli eventi anomali che interessano con frequenza l'impianto. Evento anomalo con frequenza l'impianto dovrebbero essere in contraddizione tra di loro questi due termini, eppure succede molto spesso che appunto le fumate della raffineria Eni di Taranto creano comunque grande preoccupazione alla cittadinanza e si ripetono sempre più frequentemente. Quindi diciamo queste sono state le domande rispetto a Taranto, e anche un'ultima cosa che Virginia, quindi del comitato, ha posto è stata voleva dei chiarimenti rispetto al grezzo estratto dal progetto Tempa Rossa, che è operato invece dalla Total in Basilicata, e voleva capire se la lavorazione di questo grezzo sarebbe stato fatto appunto nella raffineria di Taranto. E De Scalzi ha ammesso questa cosa, quindi che il grezzo proviene da Tempa Rossa e che sarà a lavorare al Taranto, però comportando che non ci saranno nessun incremento di volumi di lavorazione nell'impianto.
E ci avete creduto?
Vedremo, non lo so, non credo.
Piede scalzi non è che sia molto credibile. Poi mi dicevi che anche vi siete occupate anche dell'Ecuador, dell'ENI in Ecuador.
Sì, su questo diciamo che forse è la cosa su cui abbiamo avuto una risposta più concreta. Per quale ragione? Perché dopo 30 anni di estrazione petrolifera da parte di ENI nel blocco 10 dell'Ecuador, quello che ci hanno confermato è che sono in corso di vendita. Era una notizia che noi avevamo grazie alla collaborazione con una storica associazione che è Azione Ecologica, che si trova in Ecuador, con cui noi collaboriamo, ci avevano detto questa informazione che era riservata, e loro ci hanno dovuto insomma confermare in quel contesto che effettivamente era effettivamente così, quindi stanno vendendo. E le domande a questo punto che noi avevamo posto erano prevalentemente sulla riparazione ambientale, sulla bonifica diciamo del territorio prima della loro uscita, e quindi quali erano gli accordi anche con lo Stato e con la nuova concessionaria che è Plus Petrol, sarà una compagnia argentina, rispetto a questo. E da quello che ci è dato capire, quello che hanno specificato è che di questo se ne occuperà, appunto, ormai loro hanno venduto, quindi se ne occuperanno poi i coloro che verranno, i posteri, diciamo così. Quindi diciamo rispetto a questo, rispetto all'Ecuador stanno semplicemente specificato questo, e anche che non ci sono progetti in corso, perché anche su questo avevo fatto una domanda, di riforestazione in Ecuador. E questo è stato, non so se avete sentito, non l'abbiamo posto nel nostro comunicato, però c'è stata anche tutta una vicenda rispetto al progetto di piantumazione di 8.000, ora non ricordo il numero specifico, però di un quantitativo pari a un terzo dell'Italia di nuovi alberi. Era una notizia che era uscita su il New York Times e ieri in assemblea Fondazione Banca Etica Mauro Mezzolaro ha provato a capire le informazioni su questo, e De Scalzi ha detto che loro non intendono, che probabilmente il giornale ha capito male, che loro non intendono piantare nuovi alberi, ma intendono invece non farli abbattere. Quindi è stato molto interessante questa cosa, perché tendenzialmente noi non abbiamo capito qual è effettivamente il progetto di ENI, perché inizialmente quando ha parlato la Mercegaglia si era sembrato di capire che era confermata questa notizia, quindi era confermata la notizia secondo cui sarebbero stati piantati dei nuovi alberi, e invece poi quando ha parlato De Scalzi ha detto no, ma io non ho detto che pianteremo dei nuovi alberi, abbiamo detto che noi non facciamo in modo che non vengano distrutti. Quindi una delle domande che abbiamo posto su questo era se avendo anche noi, essendo anche noi a conoscenza della notizia, volevamo sapere se anche in Ecuador era prevista la piantumazione di questi alberi, e loro ci hanno confermato che non sarà così.
È già sufficiente che non li espiantino, è già una nota positiva. Il fatto che...
è una nota triste perché insomma comunque... notizie contraddittorie diciamo anche durante l'assemblea stessa.
Abbiamo pochissimi minuti, però c'era ancora un episodio relativo sempre a ENI, che è quello del processo Ikebiri, cioè una etnia della Nigeria che aveva fatto causa, ed è forse la cosa interessante più che la conduzione del processo, perché poi ci sarà un accordo extragiudiziale e quindi non si arriverà alla sentenza, però è già abbastanza importante il fatto che c'è questo precedente per cui c'è un procedimento giudiziario intentato dall'estero e fatto sul condotto sul territorio nazionale, anche se appunto si è arrivati a un accordo tra le parti.
Sì, esatto. Però, come benissimo ho detto tu, quello che a noi ci sembra interessante è che questo può essere un esempio anche riproducibile per altre comunità che invece che vivono le stesse sorti in altri territori. Come hai detto tu, che cosa è successo? Che Luca Saltalamacchia, che è questo avvocato della comunità di Chebiri, è riuscito in qualche modo a portare a processo in Italia Leni per un fatto che è successo in Nigeria da parte di una controllata di Eni, quindi da parte della NAOC. Quindi questo è una vittoria importante, in quanto proprio come realizzazione del processo, che può essere appunto un qualcosa che può essere riproducibile, come dicevo, per altre comunità. Purtroppo quello che dicevi tu è che la causa è tuttora in corso, ma è destinata a concludersi prima del previsto, perché le due parti, quindi la NAOC e le comunità, hanno raggiunto questo accordo extragiudiziale e i contenuti sono confidenziali, quindi una domanda che abbiamo posto era anche rispetto a questo, però appunto ci hanno confermato che i contenuti erano confidenziali, quindi non abbiamo avuto maggiori informazioni su questo. E i fatti sono relativi, non l'abbiamo detto, però a uno sversamento da parte, cioè nel 5 aprile del 2010, l'oleodotto della NAOC è esploso a 250 metri dal fiume situato nell'area nord del territorio di Chebiri, quindi portando comunque una grave compromissione a livello territoriale e anche a livello proprio di salute umana da parte della comunità. E quindi questo, insomma, quello che abbiamo fatto è abbiamo posto all'impresa, cioè abbiamo chiesto all'impresa perché ha aspettato il fatto che ci fosse una causa per provare ad avere un accordo, a parlare, a trattare con la comunità. Però anche su questo, diciamo, sono stati piuttosto evasivi, come in tutte le altre domande, purtroppo.
Va bene, adesso ti ringraziamo perché ti dobbiamo lasciare. È interessante comunque seguire i danni che riesce a fare Eni e la sua capacità di evadere le domande su questi danni.